Bene, nel 1555, c'è cioè un aneddoto storico, c'era l'imperatore del Sacro Romano Impero, che era Carlo V, che decise di abdicare e quindi di rinunciare al suo impero in favore di suo figlio, Filippo II. Così lui era stanco, ormai era malato, erano almeno 40 anni che insomma cercava senza sosta di unire l'Europa sotto un unico grande impero e quindi sotto un unico sovrano, e ha dovuto affrontare battaglie, insurrezioni, sconvolgimenti politici, religiosi, ci furono eresie, di tutto. E questo è ciò che ha caratterizzato la sua vita. E così durante questa cerimonia in cui passava il regno a suo figlio, fece un discorso nel quale riconobbe i suoi fallimenti ed esortò il figlio a fare di meglio, a prendere esempio dalla sua vita e a governare con saggezza e giustizia. Così Filippo II, commosso da queste parole, affermò davanti a tutti di prendere le orme del padre e di cercare il bene dell'impero. E questo è, diciamo, un esempio di un passaggio di consegne generazionale in cui c'è un padre che lascia un'eredità o un compito alla prossima generazione, quindi al figlio. Ma se pensiamo un po' più in generale ai passaggi di consegne, sono anche degli eventi quotidiani che viviamo. Non so, chi di voi magari è genitore, e a volte uno sta a casa con i figli mentre l'altro magari è a fare qualcos'altro e poi ci si dà il cambio, no? E di solito cosa succede? Quando arriva il secondo genitore a casa, il primo fa un po' un resoconto di cosa è successo, cosa manca da fare, e quindi lascia un po' in consegna all'altro, no? O i babysitter. Magari lasci i tuoi figli con i babysitter, torni a casa e ti dicono: guarda, ha mangiato, ha fatto i compiti, deve ancora lavare i denti. Quindi ti sta lasciando, no? C'è un passaggio di consegne. Succede anche nei nostri luoghi di lavoro. Io mi ricordo ad esempio quando lavoravo al McDonald's, era molto palese, molto palpabile ogni giorno. Avevo il mio turno, di solito non ti facevano fare straordinari in più, quindi qualsiasi cosa stavi facendo, quando finiva il tuo orario alzavi le mani e dovevi andare via. Non esisteva vabbè finisco sta cosa, perché sennò poi vabbè scattavano le maggiorazioni per gli straordinari e non volevano, e quindi doveva esserci quei due minuti di passaggio veloce di consegna in cui spiegavo a quello dopo di me cosa mancava ancora da fare, magari per preparare la serata o per il giorno dopo, per la colazione e così via. E succede, vabbè, in tanti altri lavori. L'ospedale. Pensato all'esempio dell'ospedale, sì, gli infermieri e i dottori passano le consegne quando cambia il turno e si dicono che okay, quei pazienti hanno fatto quelle terapie, quelli devono ancora farlo, no? E oggi vedremo un passaggio di consegne in Neemia, ma avrà un significato molto importante, che cercheremo piano piano di vederlo insieme. E così abbiamo visto fino adesso come le mura erano state ricostruite, insomma tutti i capitoli precedenti, dall'arrivo di Neemia e tutto ciò che ha comportato. Abbiamo visto nel capitolo precedente che c'è stato il ripopolamento della città di Gerusalemme, hanno anche estratto, ha sorteggiato, diciamo, una famiglia ogni 10 per popolare questa città. E insomma abbiamo visto un po' varie caratteristiche di questo con Saverio 2 settimane fa, e adesso ci stiamo spingendo verso l'ultima parte del libro, in cui ci sarà un culto di adorazione e di lode a Dio, ovvero l'inaugurazione di queste mura tanto attese. Ma proprio qui nel mezzo, alla fine di tutta la costruzione delle mura, il ripopolamento della città, alla fine di una lista di nomi e di famiglie che abbiamo trovato nel capitolo 11, continua ancora un po' una piccola lista di nomi, che però appunto ci spinge oltre, ci introduce in questo successivo capitolo, non capitolo biblico ma capitolo di storia, in questo libro, che è appunto quello dell'inaugurazione e del culto di lode avvenuto sulle mura. E così questa lista di nomi è molto importante, perché ricordiamo che il popolo di Israele era tornato dall'esilio, dopo un esilio in cui erano stati a causa della loro disobbedienza, lo sapevano molto bene, ci tenevano sicuramente a non tornare in esilio e quindi ci tenevano a fare le cose fatte nel modo giusto. E così avevano bisogno di ministri legittimi per svolgere questo culto di lode e adorazione, per guidare il popolo nell'adorazione a Dio. Allora leggiamo adesso i versetti dal capitolo 12, dal versetto 1 al 26, saranno quelli che vedremo oggi insieme. E li leggo ad alta voce. Questi sono i sacerdoti e i leviti che tornarono con Zorobabele, figlio di Sealtiel, e con Jesua, Seraia, Geremia, Esra, Amaria, Malluch, Cattus, Secania, Reum, Meremot, Iddo, Ginnetoi, Abia, Miamim, Maadia, Bilga, Semaia, Joiarib, Jedaia, Sallu, Amok, Chilchia, Jedaia. Questi erano i capi dei sacerdoti e dei loro fratelli al tempo di Jesua. Leviti, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebia, Giuda, Mattania, che dirigeva con i suoi fratelli canti di lode. Bacbuchia e Unni, loro fratelli, si alternavano con loro secondo il loro turno. Jesua generò Joiachim, Joiachim generò Eliasib, Eliasib generò Joiada, Joiada generò Jonathan, Jonathan generò Yaddua. Ecco quali erano al tempio di Joiachim i capi di famiglie sacerdotali, della famiglia di Seraia, Meraia, di quella di Geremia, Anania, di quella d'Esra, Mesulam, di quella d'Amaria, Johanan, di quella di Melicu, Jonathan, di quella di Sebania, Giuseppe, di quella di Karim, Adna, di quella di Merayot, Kelkai, di quella di Iddo, Zaccaria, di quella di Ginneton, Mesulam, di quella di Abia, Ziki, di quella di Miniamim e di Moadia, Piltai, di quella di Bilga, Samua, di quella di Semaia, Jonathan, di quella di Joiarib, Mattenai, di quella di Jedaia, Uzzi, di quella di Sallai, Callai, di quella di Amok, Eber, di quella di Chilchia, Casabia, di quella di Jedaia, Netanel. Quanto ai Leviti, i capi famiglia furono iscritti al tempio di Eliasib, di Joiada, di Johanan e di Yaddua, e i sacerdoti sotto il regno di Dario, il persiano. I capi delle famiglie levitiche furono iscritti nel libro delle cronache fino al tempo di Johanan, figlio di Eliashib. I capi dei Leviti erano Casabia, Serebia, Jesua, figlio di Cadmiel, e i loro fratelli si alternavano con loro per lodare e celebrare il Signore secondo l'ordine di Davide, uomo di Dio, per gruppi, secondo il loro turno. Mattania, Bacbuchia, Obadia, Mesulam, Talmon, Akkub erano portinai e facevano la guardia ai magazzini che stavano alle porte. Questi vivevano al tempo di Joiachim, figlio di Jesua, figlio di Josadac, e al tempo di Neemia, il governatore, e di Esra, sacerdote e scriba. Così, un piccolo riassunto di quello che abbiamo appena letto è che nei versetti da 1 a 7 troviamo il primo turno di sacerdoti che sono tornati insieme a Zorobabele e Jesua. Ai versetti 8 e 9 troviamo invece i primi leviti, sempre tornati, il primo turno di leviti tornati insieme a Zorobabele e Jesua. Poi, un po' in mezzo, al versetto 10 e 11, troviamo la genealogia guida dei sommi sacerdoti, un po' che dettano il ritmo delle varie generazioni e della divisione nei tempi. Poi abbiamo versetti da 12 a 21, dove ci sono la seconda generazione di sacerdoti. Abbiamo i versetti 22 e 23 che ci spiegano la cronologia di quando furono scritte queste genealogie, che ci aiutano un po' a capire l'ordine e anche alcuni nomi. E poi versetto 24 troviamo la seconda generazione dei Leviti e gli ultimi due versetti la seconda generazione con i portinai. E quello che un po' vorrei vedere insieme a voi oggi è che in mezzo a questa lista di nomi difficili da leggere ma possibile, un po' escono alcune caratteristiche, qualche parola, qualche definizione che attira l'attenzione. Così vorrei vedere insieme a voi oggi tre caratteristiche di un servizio gradito a Dio. La prima è la continuità. E riguardo a questa mi baso su alcuni versetti, già a partire dal versetto 10, no, in cui c'è questa generò Quindi troviamo ad esempio Iesu a genero Ioiachin, Ioiachin in genero Elisip, e poi anche i versetti successivi in cui parla dei figli dei loro padri, quindi quale fu la generazione successiva della famiglia di o i figli di e così via. E quello che notiamo, possiamo diciamo dedurre da tutto questo contesto, da questa descrizione, è che la vera adorazione, quella fedele a Dio, non si limita ai momenti buoni, felici e facili, ma è costante nel tempo. Infatti, anche per te oggi, il tuo impegno nel regno di Dio e per Dio vale, non è inutile. Anche se magari nel momento in cui tu stai servendo Dio nella chiesa o nel tuo quartiere o nella tua famiglia, ovunque sia, magari incontri dei momenti che non sono facili, in cui non vedi dei risultati evidenti perlomeno, il tuo servizio rimane comunque prezioso, perché crea continuità con un domani dove potrà svilupparsi quel tuo servizio che al momento ti sembrava inutile, senza frutto. Ed è proprio quello che successe qui. Possiamo immaginare questa prima generazione di sacerdoti e leviti, arrivati 100 anni prima di Neemia, con Zorobabele e Iesua, che trovarono questa città distrutta. Non c'era tempio dove svolgere le loro funzioni, c'era un popolo che era ridotto a poco e niente. E, insomma, non era sicuramente una situazione bella in cui poter svolgere il loro ruolo e servizio in quanto sacerdoti e leviti. Però fu importante quel loro servizio in quel momento, perché crearono continuità con le successive generazioni per poter arrivare al tempo di Neemia e avere dei sacerdoti e dei leviti, e poi vedremo anche l'importanza di questo. E anche noi oggi ci troviamo in continuità con il popolo di Dio. Siamo chiamati a restare fedeli a Dio e a servire fedelmente Dio, preparando anche la prossima generazione che resti salda nella parola di Dio, che servi bene Dio e che a sua volta prepari la generazione futura finché Cristo tornerà. Siamo un po' in questo flusso anche noi, ed è un onore poter partecipare attraverso il nostro servizio fedele, creando questa continuità per lo svolgimento del piano di Dio e della sua opera in questo mondo. La seconda caratteristica di un servizio gradito a Dio è la fedeltà. E due volte in questo brano, al versetto 9 e al 24, troviamo questa affermazione: secondo il loro turno. Così questi sacerdoti e leviti non hanno solo perseverato e servito in continuità Dio nel loro ruolo, nella loro mansione, ma l'hanno fatto anche fedelmente, verso il ruolo che ricoprivano e verso i turni che ricoprivano. Ancora una volta possiamo un po' cercare di immedesimarci con loro. Ripeto, non c'era tempio, non c'era città, tutto era rovine, il popolo era poco, devastato, non c'erano case, i popoli intorno che li aggredivano, li minacciavano. E in tutto questo, quanta fedeltà ci vuole per non solo svolgere il proprio ruolo, mantenere la propria posizione da sacerdote, levita o qualunque era, ma addirittura anche di rimanere fedele nel rispettare i propri turni e portare così avanti questo servizio negli anni, per aspettare quasi 100 anni per la costruzione delle mura. Il Tempio, sappiamo, fu ricostruito un po' di anni prima, ma comunque ci vollero tanti decenni per arrivare alla costruzione anche del Tempio stesso. Quanta fedeltà servì per loro ed ebbero nel mantenere questo loro servizio. E così, ancora una volta, anche per noi possiamo un po' immedesimarci in questo, nel nostro ruolo. E anche se il tuo ruolo, il tuo contributo ti sembra di poco valore o non ti entusiasma particolarmente, magari pensi che non sia importante per tanti motivi, come quelli che abbiamo elencato prima: non vedi frutti, le persone non sono predisposte ad ascoltarti o a fare quello che dovrebbero fare e così via. Quel tuo servizio rimane di fondamentale importanza. Infatti attraverso la tua vita e il tuo servizio nel popolo di Dio sei parte, ancora una volta, di questo gruppo di servizio che è fatto da un gruppo di persone che svolge in continuità e fedeltà per portare avanti il piano di Dio e la sua opera sulla terra. E così la terza caratteristica che volevo vedere oggi insieme a voi è la legittimità. Così abbiamo visto la continuità, la fedeltà e ora c'è la legittimità. Legittimità, sì, un po' particolare. E infatti c'è un versetto che un po' spicca in questo brano, che è il 24. In mezzo a tutta questa descrizione di nomi, famiglie, ruoli che ci sono, vediamo qui al versetto 24 che dice che questi leviti si alternavano per lodare e celebrare il Signore secondo l'ordine di Davide, uomo di Dio. E questo si rifà a ciò che viene narrato in Prima Cronache 24, di preciso dai versetti 7 al 19, in cui stabilisce queste linee sacerdotali levitiche che dovevano servire Dio. Questa frase messa qui in questo contesto, definendo Davide uomo di Dio e definendo il loro servizio secondo l'ordine dato da Davide, dà legittimità al loro servizio, dà valore, riconosce e mostra il mandato divino di queste linee sacerdotali. E questo era molto importante perché, come ho detto prima, ci stiamo avviando attraverso questi primi 26 versetti del capitolo 12 verso un culto di adorazione, quella che sarà l'inaugurazione delle mura ricostruite. E quanto era importante per poter svolgere questa inaugurazione, questo culto di lode e adorazione a Dio, avere dei ministri, ovvero dei sacerdoti e dei leviti, legittimi, riconosciuti tali per un mandato divino e per genealogia. Era un po' un marchio di tipo il grana padano DOP, cioè era quel marchio che mostrava l'autenticità della loro presenza e del servizio che avrebbero svolto. E anche noi abbiamo un mandato divino, a noi ci è stato dato direttamente da Cristo. Abbiamo il famoso mandato di Matteo 28, che lo leggiamo spesso in questa chiesa e sono contento perché dovremmo averlo proprio memorizzato bene, dovrebbe essere di fondamentale importanza per la nostra vita. Lo rileggo, dove Gesù dice ai suoi discepoli: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Noi abbiamo un mandato divino per svolgere questa funzione. Siamo legittimati come Chiesa a mostrare Dio al mondo e a servire Dio nel posto in cui dove siamo, a glorificarlo, ad adorarlo come sacerdoti. Infatti leggiamo in Prima Pietro 2, i versetti 9 e 10, dove appunto dice: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Quindi anche qui mostra questa nostra caratteristica, un sacerdozio regale. Così abbiamo tutte le carte in regola, anche noi siamo legittimati per svolgere questo servizio che ci è stato lasciato da Dio. E questo passo ci porta, leggendolo poi in una chiave un po' più onnicomprensiva del canone biblico, ci porta proprio a vedere il compimento di questo episodio in Cristo. Sicuramente in prima battuta possiamo affermare che Cristo adempie perfettamente il suo servizio verso Dio in continuità attraverso la genealogia, era figlio di Davide e quindi figlio di Dio e servo di Dio, quello che Poi i figli di Davide lo furono come rappresentazione del Cristo che doveva arrivare. Possiamo pensare a Salomone, possiamo adesso pensare anche a Zorobabele. E così Cristo ha questa caratteristica di continuità, è nella genealogia giusta a livello di profezie per servire Dio. Sicuramente adempie perfettamente la fedeltà, il suo essere Cristo. È proprio la caratteristica che gli permette di essere l'unto, l'inviato che fedelmente poi svolge il suo mandato. E poi, terza battuta, sicuramente il suo operato sulla terra è stato legittimo. Il Padre lo ha mandato, l'ha dichiarato più di una volta, anzi ha detto: tu sei il mio diletto figlio in cui mi compiaccio. Ha avuto, insomma, tutte le caratteristiche per poter svolgere questo servizio. Ma oltre a questo, vediamo come Cristo è anche un po' il compimento di personaggi che abbiamo incontrato in questo passo. Abbiamo visto all'inizio Zorobabele e Yeshua, che hanno condotto la prima porzione del popolo a Gerusalemme. Zorobabele era il governatore di Giuda ed è inserito nella discendenza di Gesù. Era nipote del re Davide e lo troviamo poi nella discendenza di Gesù in Luca capitolo 3 al versetto 27, chi poi lo vorrà cercare. E poi abbiamo Yeshua, un sommo sacerdote, il cui nome ebraico, questa è una traslitterazione, è Yeshua, che è il nome ebraico, sappiamo, di Gesù. Quindi possiamo vedere come in realtà entrambe queste figure un po' puntano a Cristo, uno essendo direttamente nella genealogia di Gesù e diciamo a capo del popolo che è stato che è ritornato nella Gerusalemme celeste, e così come Zorobabele ha guidato il popolo nella Gerusalemme terrena, Gesù ci guida nella Gerusalemme celeste. E come Yeshua, sommo sacerdote, ha guidato il popolo della prima generazione, perlomeno, in adorazione a Dio, Cristo, quale sommo sacerdote, come viene definito anche nella lettera agli ebrei, ci guida nella vera adorazione a Dio. E così come Dio ha suscitato allora Zorobabele e Yeshua, possiamo gioire oggi nel sapere da posteriori noi che ha suscitato poi dopo ben 500 anni anche Cristo. E Ageo, il profeta Ageo, ne parla di questo, parla di come Zorobabele e Yeshua furono suscitati da Dio per guidare il popolo a Gerusalemme. Questo lo trovate in Ageo capitolo 1 versetti 1 e 14, e sempre Ageo lega questo poi con una profezia al futuro su Zorobabele che sarà adempiuta in Dio alla fine del capitolo 2 versetti 20 e 23. Quindi è proprio bello vedere anche questo legame, questo tipo di Cristo che abbiamo potuto vedere qui in Neemia poi adempiuto per noi 500 anni dopo. Così siamo chiamati a servire e lodare Dio, e nel farlo abbiamo visto che entriamo nella lista di tutti coloro che in passato hanno servito fedelmente Dio, entriamo a far parte anche di quella lista che poi, per la gloria di Dio e per la sua bontà, continuerà a essere scritta con nomi aggiunti di persone che serviranno Dio. E forse dove siamo stati chiamati a servirlo non è un contesto facile. Magari ci troviamo in un contesto più di difficoltà, come quella della prima generazione, e non magari in un contesto di gioia come quella della generazione di Neemia, che invece lo serviva gioiosi delle grandi costruzioni. E magari noi ci ritroviamo un po' in quel primo contesto. Se pensiamo a dove viviamo, all'Italia, possiamo riflettere, non so, per esempio sulla minoranza evangelica che siamo. Questo può scoraggiarci. Possiamo magari pensare alla diffidenza che c'è nelle persone nell'ascoltarci o nel parlare della Bibbia. Possiamo parlare magari ad esempio della Chiesa romano-cattolica, quanto è influente in questo paese e quanto questo può magari un po' opprimerci, farci sentire a disagio e in difficoltà. Possiamo pensare a tutte le varie discussioni etiche, filosofiche che avvengono nella nostra generazione, come ad esempio la questione del gender, o possiamo pensare all'egoismo. Siamo a Milano, bisogna fatturare, quindi pensare anche un po', no, a scontrarci con questa mentalità milanese del fatturare, non ho tempo per parlare con te del Vangelo, perché ci sono lavori più importanti da fare. Quindi, nonostante questo magari può essere il contesto che viviamo, che sperimentiamo e che potrebbe scoraggiarci, veramente il mio invito è quello di guardare a questa genealogia, a vedere i frutti che ha comportato un servizio in continuità, con fedeltà e con legittimità alle generazioni successive, e gioire già in vista di questo, gioire, guardare avanti e gioire nel sapere che il nostro servizio ad oggi nel 2024 è valido, ha valore, è prezioso per Dio e che potrà essere di benedizione per le generazioni future. E se vogliamo pensarlo applicato ancora più contestuale alla nostra Chiesa, possiamo pensare magari al Ministero dei Giovani. Se tu oggi, so che c'è qualcuno qui che serve nel Ministero dei Giovani, sicuramente può pensare alle varie difficoltà che affronta, dalla semplice, presenza o magari distanza di età, e quindi interagire con i ragazzi e così via. Magari possiamo pensare al Ministero dei Bambini. Ti capita quella domenica, quel turno in cui ci sono solo urla, tanti pannolini da cambiare e nessuno che ascolta la storia. Può scoraggiare, e così via con tutti gli altri ministeri che vengono svolti in chiesa. Però ancora una volta vorrei che possiamo essere incoraggiati da questa genealogia, da questa lista di nomi, nel sapere che il servizio di ogni figlio di Dio svolto fedelmente, secondo il mandato che Dio gli dà, è prezioso, ha valore e produce frutto. Amen.
Amen.